Un cordiale saluto da Giovanni Conti e ben trovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica a Medioevo e Rinascimento. Oggi ci tuffiamo nel 1400, nella seconda metà del 1400, per presentare il disco, il nuovissimo disco dell'anonima Frottolisti, ensemble che ben i nostri ascoltatori conoscono, anche perché questo ensemble è stato più volte ospite di rassegne musicali ticinesi. Sempre dediti, o per lo più dediti, a musica legata al Medioevo, questa volta ci portano nella musica del tempo di Isabella d'Este. Lo spunto sono i testi delle lettere scritte da Isabella d'Este e delle lettere ricevute da Isabella d'Este. Un'indagine scrupolosa in questa corrispondenza ha permesso di individuare alcune situazioni in cui si parla di musica. Ne parliamo con uno dei leader di questo ensemble, dell'anonima Frottolisti, un musicista che il pubblico di Rete 2 e gli affezionati di Quilisma ben conoscono. Sto parlando di Massimiliano Dragoni, a cui do il benvenuto. Buongiorno Massimiliano.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Dunque, la musica nelle lettere di Isabella d'Este. Scorrendo questo meraviglioso disco che è pubblicato dalla Tactus, notiamo anche i testi di queste lettere, alcune di queste lettere. Per esempio, Isabella scrive al padre Ercole, il padre Ercole le risponde. Isabella scrive al fratello Ferrante e Ferrante le risponde. Poi ci sono corrispondenze con Lorenzo da Pavia, con Cesare Gonzaga, insomma personaggi che facevano parte dell'alta società di quel momento, e l'argomento di queste lettere in un modo o nell'altro è sempre la musica.
Assolutamente sì. Allora, noi sappiamo una cosa molto particolare, ovvero che Isabella d'Este è stata una grandissima scrittrice di lettere e ne ha ricevute altrettante. Diciamo che il mondo epistolario di Isabella d'Este è infinito, veramente, e si parla di tutto, dalla moda, per esempio ai gioielli, ai vestiti, no? Appunto sempre riguardando la moda, oppure si parla di cibo tantissimo, ma soprattutto si parla di musica. E si parla di musica partendo da presupposti sempre molto particolari, ovvero Isabella d'Este è una delle donne più importanti del debutto del Rinascimento, diciamo, in Italia e anche in Europa, ed è anche una donna della quale sappiamo una vita musicale. E dunque lei nelle lettere scrive tantissimo di musica, e in particolar modo scrive ciò che nella sua corte era visto come bello, esteticamente importante in campo musicale, chiaramente. E la cosa interessante qual è? Che lei ci dà informazioni non solo sui compositori, ma ci dà informazioni che sono le cose più importanti per chi poi esegue musica antica, ci dà informazioni sui titoli che gli interessavano, e quei titoli esistono ancora, è musica che è pervenuta fino ai nostri giorni, dunque è musica che è ancora non solo interpretabile, ma è anche in qualche modo un documento del piacere che aveva Isabella e la sua corte, in particolar modo di eseguire e ascoltare musica. Si parla di Marchetto Cara, si parla appunto di Lorenzo da Pavia, come dicevi, ma si parla di Johannes Martini, si parla di Bartolomeo Tromboncino. Dunque tantissimi dei grandi interpreti della musica del primo Rinascimento, diciamo della fine dell'Umanesimo e del primo Rinascimento in Italia, e tanto bene poi se ne parla 450 anni dopo la nascita di Isabella, perché quest'anno è l'anniversario anche di Isabella.
Certamente, e la corrispondenza, come dicevamo e come dicevi tu, molto ampia, non si ferma solo ai pari di dignità, cioè ai fratello piuttosto che al padre, piuttosto che ad altri nobili, ma la corrispondenza si infittisce anche con i musicisti stessi, con i quali a volte proprio discutono, se possiamo usare questo termine per le lettere, di musica e di testi da essere poi cantati su questa musica proprio con lei.
Sì, assolutamente. Appunto, quando per esempio la lettera con Ferrante d'Este segna in qualche modo anche una prassi attraverso la quale gli intellettuali in campo musicale e letterario dell'epoca trovavano in qualche modo un contatto, e questo avveniva nella sua corte, ovvero quando dice, per esempio nella lettera con Ferrante, no, dice: avendo io inteso da Serafino l'Aquilano, e dunque parliamo di un grandissimo interprete dell'epoca, un grandissimo compositore, no, che la signoria vostra se trovi gran copia dei suoi strambotti. Cioè, addirittura c'è uno scambio non solo di musicisti, e lei nelle lettere ne parla, ma anche delle composizioni. Appunto, i componimenti musicali viaggiano da una corte all'altra, anche perché i musicisti voluti da Isabella erano in qualche modo messi in una posizione tale, essendo parte integrante della cultura di Isabella, da essere in qualche modo invidiati e soprattutto super invitati nelle altre corti. Dunque da lì scopriamo veramente una maestria in qualche modo anche del saper gestire l'estetica delle corti della sua epoca. Questa era la grandezza di Isabella. E poi, rispetto sempre alla musica, ci sono alcune testimonianze anche interessanti da un punto di vista pratico. Addirittura noi sappiamo che, attraverso una delle lettere, sappiamo che viene inviata a Isabella una notizia molto interessante, ovvero che a Venezia è arrivato Marchetto, appunto Marchetto Cara, suo musicista di corte, con la Giovanna. La Giovanna è la moglie di Marchetto all'epoca. La Giovanna era famosa per la sua voce, e lui dice, in questa piccola breve cronaca appunto riportata nella lettera, dice che è proprio Lorenzo da Pavia, con il quale lei ha uno scambio epistolare incredibile, anche perché gli richiede strumenti, perché la liuteria appunto nel mondo di Lorenzo appartiene a quell'universo della liuteria, della costruzione. Però lui dice che chi ebbe modo di ascoltare Marchetto Cara e la Giovanna a Venezia quella sera lì, in qualche modo rimase felicemente folgorato dalla bellezza e dalla capacità e anche dalla caratteristica che era questa voce appunto di Giovanna, che in qualche modo ci dà un'altra informazione ancora più importante sulla presenza femminile della musica in Italia, cosa che nella musicologia emerge sempre poco.
Certo, leggo lo stralcio di questa lettera che Lorenzo da Pavia scrive a Isabella da Venezia il 4 settembre del 1503. Illustrissima Madonna, Marchetto e la Giovanna è giunto, e in vero la eccellenza de Madonna Duchessa n'ha grandissimo piacere. Cantano pur bene, beando chi li può sentire. Quelli da Venezia concludeno non avere mai sentite meglio. E insomma, è efficacissima questa cronaca.
Forse che no, forse che sì, non sia il mondo.
Massimiliano, facciamo il quadro della situazione, è sicuramente storia nota, ma in quel momento con Isabella a corte, con Ercole, padre, duca di Ferrara, il fratello Ferrante, qual è il quadro della situazione dal punto di vista del mecenatismo?
Ah beh, è un momento straordinario. È un momento straordinario perché Isabella, prendendo una posizione politica molto più capace anche di influenzare appunto le corti del centro-nord e la ricchezza anche della famiglia d'Este, permette alle corti appunto a lei vicine, soprattutto la sua, di avere la possibilità materiale e anche economica di ottenere i migliori musicisti dell'epoca, i migliori poeti dell'epoca. Dunque significa che dal punto di vista del mecenatismo Isabella è di gran lunga una delle favorite dal punto di vista sociale e politico, appunto, proprio perché tutti vogliono andare alla corte di Isabella, anche questo sappiamo. Dunque è un momento di grandissima fortuna e in qualche modo di grande possibilità per gli artisti dell'epoca poter usufruire della generosità e soprattutto della lungimiranza politica di Isabella, che di questo fece assolutamente, in qualche modo, come posso dire, lei sapeva benissimo, era consapevole del suo atto da mecenate, proprio perché credeva fortemente nella potenza della corte attivata attraverso l'esperienza artistica e l'evoluzione artistica e soprattutto la creazione, la composizione, un qualcosa che lasciasse il segno. Isabella nella sua corte, nei suoi simboli, ha continuamente un riferimento alla musica. Uno dei motti di Isabella è forse che sì, forse che no, ed è nella simbologia di un labirinto. È molto interessante, è una donna molto molto moderna, no? Uso un termine un po' forte, ma è questo, è una donna estremamente moderna, è una donna che del mecenatismo appunto fa bagaglio, fa ricchezza, ecco.
Il lavoro che voi avete fissato su questo disco edito dalla Tactus è un percorso che mette sul tavolo, sul piatto da gustare da parte degli ascoltatori, la musica e anche il discorso legato ai musicisti, come abbiamo ben detto, attorno a Isabella d'Este. C'è un aspetto che ritengo molto interessante, credo che anche tu condividerai, cioè il fatto di vedere Isabella d'Este, lei stessa coinvolta in prima persona nel fare musica. Una delle lettere che voi riportate è datata 30 agosto del 1490 e lei scrive a suo padre dicendo: «Illustrissimo signor mio padre, io desidero imparare ragione de canto e non avendo qua persona che me satisfacesse, tanto come faria Zoan Martino, col quale son domestica e altre volte mi ha insegnato, prego la eccellenzia vostra se digni prestarmelo per 15 o 20 giorni, che la non me poteria fare maggiore grazia, e ta lei mi raccomando». Ecco, scrive al padre dicendogli: per cortesia prestami il tuo maestro di canto, prestami il tuo musicista affinché io possa progredire in una pratica che già le apparteneva. Non è la lettera con cui risponde il padre, ma più tardi un'altra lettera di Ercole d'Este a sua figlia Isabella d'Este suona così: «Visto il desiderio che tenete, vi vogliamo prestare per qualche giorno il libro nostro della canzone. A ciò ve ne potiate fare trascrivere alcune e ve ne mandiamo per questo nostro corriero apposta dicto libro. Vedete mo de fare trascrivere quello che vi piace e poi mandaticelo salvamente». Ecco, il padre che presta il libro di canto alla figlia, ma le raccomanda: per cortesia mandamelo indietro perché mi serve. Cioè il padre anch'esso, come la figlia, o la figlia come il padre, dipende dai punti di vista, immersi anche in prima persona nel discorso musicale.
Assolutamente sì. Assolutamente sì, noi abbiamo immaginato che questo manoscritto della lettera fosse il Casanatense, quello che oggi si chiama Casanatense, che sta a Roma, perché c'è molta, molta musica dedicata a quell'ambiente culturale, cioè soprattutto lo capiamo dai compositori, e uno è Johannes Martini, come viene indicato da Isabella, ovvero Johannes Martini, che è un musicista d'Oltralpe arrivato alla corte di Ferrara e poi alla corte di Mantova, insomma, e abbiamo potuto un po' ricostruire quell'ambiente culturale lì, ma appunto, come giustamente sottolineavi, la presenza musicale è una presenza per tutti gli est. Nelle corti che riguardano la vita degli est, cioè nelle corti culturali intendo, non fisiche, la musica è una delle doti principali, è una delle virtù principali nella formazione sia culturale, nella formazione anche, come dicevo prima, di rappresentanza politica. Isabella sapeva benissimo, si capisce da alcune lettere, qual era la sua capacità gestionale anche degli eventi artistici che avvenivano nella sua corte. In più sappiamo che lei suonava il clavicimbalum, per esempio è indicato in diversi manoscritti, in diverse fonti storiche, così come suonava il liuto, così come voleva far di canto, e anche questo è indicato. Dunque significa che la sua formazione, tramite anche il padre, che come abbiamo visto era un grande appassionato di musica, anzi, utilizzerei anche in qualche modo una battuta, il fatto che gli richieda subito il libro indietro delle canzoni, come dice, è quasi come se non solo fosse preoccupato, ma che conoscesse molto bene la passione della musica della figlia, è come dire, non lo rivedrò mai più sto manoscritto, se lo do ad Isabella, perché proprio glielo scrive, fatelo subito copiare ciò che vi piace, cioè scegliete i brani che volete e poi rimandatelo saldamente a noi, proprio perché non voleva che questo manoscritto andasse in qualche modo perso o comunque scomparisse da Ferrara. E la cosa interessante appunto è che Isabella denota anche la sua conoscenza musicale, appunto proprio perché lei chiama i maestri, è come se avesse la possibilità, e l'aveva chiaramente, di chiamare i massimi esponenti della sua epoca a fargli da tutori musicali. Questo è interessantissimo.
Eh sì, diciamo che se lo poteva permettere.
Chiassa donna, i dolci sguardi sai contrari, occhi e cuore che il te infamia e disonore, far ghindar mo il cuor mio ardi, far ghindar mo il cuor mio ardi. Se mia fede servitude hai attorno, i sguardi ed arti astute, non tener mio cuore impegno, che non è di amor segno. Esser lieta e dolce agli occhi, e dar pasto dei fenocchi, come fanno i corbosari. Lassa donna i dolci sguardi, sai contrari gli occhi al cuore, che il te infamia e disonore. Lassa donna i dolci sguardi, sai contrari occhi al cuore, che te infamia e disonore.
tempo è tiranno, Massimiliano, e noi siamo giunti al termine. Voglio ricordare per i nostri ascoltatori i dati del disco, La musica nelle lettere di Isabella d'Este, pubblicato dalla etichetta Tactus, e brevemente voglio ricordare chi sono stati gli interpreti sotto il cappello dell'anonima Frottolisti: Caterina Gannudi, Miria Trevisan, Simone Marcelli, Emiliano Finucci, Nicola Di Filippo, Jacob Mariani, Alessio Nalli, Ludovica Mosena, Andrea Angeloni, Luigi Germini, Luca Piccioni e naturalmente Massimiliano Dragoni. Complimenti per questa nuova produzione discografica, che è un ulteriore passo nella vostra ampia esperienza, che si apre questa volta un po' di più nel periodo rinascimentale dopo tanta, tanta bella musica medievale. Massimiliano, grazie e a risentirci, a prestissimo.
Grazie, grazie a voi. E solo un piccolo riferimento a tutto ciò, vorrei dire questo, che la scoperta, insomma, di questa nuova avventura è il risultato di un lavoro molto importante che ha fatto Luca Piccioni, e che è la sua tesi praticamente di specializzazione alla Scuola Cantorum di Basilea, che è proprio stata quella di ricostruire uno strumento, un liuto, secondo le indicazioni volute da Isabella verso Lorenzo da Pavia, nella quale descrive esattamente quali legni vuole, come lo vuole pesante, come lo vuole nel manico, che cosa vuole suonarci, per cui sono tutte indicazioni. Dello strumento non sappiamo più nulla, se sia mai arrivato, ma Luca ha ricostruito e cominciato a suonare i brani che venivano indicati nelle lettere, e da qui è nata tutta questa storia.
Beh, insomma, dopo la lira di Leonardo, l'organo di Monteverdi, sarà l'ora di parlare del liuto di Isabella d'Este. Chissà mai che lo potremo vedere, quello ricostruito da Luca Piccioni, e soprattutto sentire. Grazie ancora Massimiliano, a presto.
Grazie a voi, grazie veramente per tutto lo spazio che ci date, grazie veramente.
In Modena, 2 dicembre 1510. Cesare Gonzaga a Isabella d'Este. Or, senza più dire tanto, la grazia che desidero ottenere da vostra eccellenza è che la si degni comandare a Marchetto che faccia un'aria a questo madrigaletto, il quale li mando qui incluso, e farlo di sorte che il canto supplisca alla insufficienza delle parole. Se grazia un puro cor merito mai, prego vostra signoria mi faccia questa, e lì ne sarò grato fino al dì del giudizio. La supplico ancora si degni mandarmi quell'aria del sonetto «Cantai mentre nel core». Ne li parrà strano chi a questi tempi vada dietro a tal cosa, che Marte ha sol la scorza e il resto amore.
Oh,